Sono qui con Adelmo Togliani, che è attore, regista, sceneggiatore e tra l'altro è anche figlio d'arte del grande Achille Togliani. E faremo con lui questa intervista. Ciao Adelmo.
Ciao Antonella.
Allora Adelmo, abbiamo parlato anche un po' insieme prima, diciamo che su di te ci sarebbe veramente tanto da dire. Tu sei giovanissimo, hai 36 anni, però hai già praticamente 20 anni di carriera alle spalle. Ovviamente i tuoi primi passi li hai fatti con tuo padre, nell'accademia diretta da tuo padre, e quindi la prima domanda che mi sorge spontanea è questa: quanto il fatto di essere figlio d'arte, quindi vivere in una famiglia che era già impregnata di cinema, di teatro, anche di musica, ha influito sulle tue scelte iniziali?
Beh, io mi ritengo intanto un privilegiato, perché come puoi immaginare non mi sono mai nascosto e di fronte insomma a questo vantaggio e di fronte alla gente non ho mai detto che ovviamente fossi uno che non ha goduto, no, di una simile opportunità. È ovvio che cresce in una famiglia dove tuo padre è uno dei più grandi artisti del, ritengo almeno io, ma lo dico nei libri di storia, del Novecento, se non altro nel mondo della canzone, e crea ovviamente una situazione per uno che tenta la carriera del mondo dello spettacolo, ovviamente rende tutto più facile, no? Ovviamente non ho dovuto scontrarmi con loro, ho avuto non la strada spianata, questo no, ma sicuramente non ho avuto dei genitori che mi hanno ostacolato, no? Che è una cosa per chiunque abbia voglia di fare l'attore piuttosto che il cantante, percorre solo la strada dello spettacolo. Oggi io vedo tanti ragazzi che spesso si trovano la famiglia contro, è un mestiere talmente difficile che cavolo, se la tua famiglia è contro è la fine, è proprio, insomma non è un mestiere, come sappiamo, anche con molte poche regole, quelle che ci sono anche in un certo senso aleatorie, tutto un mondo molto, molto effimero. Io ovviamente ho cercato di seguire il più possibile i consigli di mio padre, per quello che mi potevo ovviamente ricordare. L'ho perso molto presto e ho cominciato insomma a lavorare e a darmi sicuramente da fare, perché ho fatto di tutto sin dall'inizio per dimostrare che non ero semplicemente il figlio di, e è vero che ho trovato degli ostacoli e ho mangiato talmente tanto di quel fango che Dio solo sa quello che ho subito e quello che ho dovuto passare, anche perché proprio in funzione del fatto che ero il figlio di, molti mi aspettavano al parco, no? Molti mi dicono: adesso vediamo che fa il figlio dei Togliani, no? Sai, queste cose. E quindi non è stato facile. Ho seguito i suoi consigli, che erano sempre molto, diciamo, questo è un lavoro e quindi va interpretato con la massima serietà e la massima disciplina. Questo è il consiglio più grande che mi è rimasto. Devo dire che non sono stati mai dei consigli diretti, questa è una cosa che dico raramente. Il maestro va ascoltato, no? Non è una persona a cui tu, almeno nel suo caso, tu puoi chiedere qualcosa. No, devi essere in ascolto sempre, perché ogni momento della giornata, in ogni gesto, in ogni diciamo nella sua modalità, nel suo modus vivendi, c'è il segreto di come intraprendere la vita, no? Siccome mio padre è un artista di grande fascino, ma comunque un mito, è ovvio che trascinava con sé anche nell'arco della giornata il suo mito, e quindi ogni cosa che faceva lui poteva essere ed era di fatto un artista. Si trattava solo di ascoltarlo con grande umiltà e cercare di carpirne i segreti in ogni attimo.
Beh, diciamo che tu poi hai seguito le sue orme in maniera eccezionale, diciamo. Hai iniziato a 16 anni come aiuto regista in una per un'opera teatrale, e comunque hai prodotto tanto, sei attore di cinema, televisione, fiction, di teatro, sei regista, sei sceneggiatore. Poi parleremo anche del tuo libro che è da poco nelle librerie, per cui diciamo ti sei saputo muovere abbastanza bene. E quindi la mia domanda ora è questa: tra tutte queste attività, prima di tutto come fai a gestirle tutte? E poi in quale, magari, cioè, se ce n'è una nel quale ti identifichi di più, nel quale ti trovi più a tuo agio?
Io sono una persona molto organizzata. E guarda, ti racconto un aneddoto che ti fa un po' capire, è un po' la sintesi di tutto, no? Prima di perdere mio padre, io partecipavo a una riunione per la preparazione di uno spettacolo che si chiamava La musica che unisce. Questa cosa, tra l'altro, non penso di averla mai raccontata. È una cosa, ti giuro, adesso mi è venuta in mente, ma non l'ho mai raccontata. È incredibile.
Bene, sono contenta.
Credo sia un'esclusiva di Cinemio, ma la racconto anche con grande tenerezza e diciamo anche romanticismo, perché io mio padre l'ho riscoperto tantissimo una volta che non ce l'ho avuto più, e perché lui quando ero piccolo piaceva moltissimo, era sempre molto impegnato. Io da piccolo sono cresciuto molto con mia madre e lui ha fatto dei lavori, dei concerti, insomma era... Nell'ultimo periodo lui aveva un po' recuperato, no? Negli ultimi 5-6 anni, anche per varie vicissitudini, poi la vita, il destino, no? Lui forse ha capito anche per alcune cose successe, insomma, nell'arco degli anni, che forse doveva recuperare un po' di tempo, così l'ha fatto. Poco prima di venire a mancare, preparavano questo spettacolo che si intitolava La musica che unisce. E mi ricordo come se fosse adesso che durante la preparazione c'erano questi ragazzi dell'Accademia, che ancora oggi io dirigo con mia madre, che stavano eseguendo i loro pezzi, no? Chi aveva un pezzo comico, chi aveva un pezzo drammatico, parlo di recitazione. Poi c'era l'allievo che faceva una canzone, l'allievo che faceva una lettura di poesia, che oggi si chiama, si fa tanto di moda il reading, no? Però in realtà leggeva una poesia di Prevere. E mi ricordo che mio padre, con questo cronometro anteguerra, no? Roba da Roma 60, da Olimpiadi, cronometra ogni numero, no? E io a un certo punto, sgarbatamente, in modo come può fare un ragazzino di 16 anni, lo rimproverai, no? Forse 17, lo rimproverai perché la ritenevo una perdita di tempo. Mio padre ovviamente fece una scenata e aveva ragione, cioè mi distrusse, no? mi distrusse. E invece aveva ragione lui, perché non c'è cosa più importante dei tempi in uno spettacolo deve avere un ritmo, deve essere disciplinato da un ritmo, e quindi bisogna sapere già durante le prove quanto dura ogni singolo cambio, ogni singolo numero, ogni singolo quadro, no? Come si diceva una volta nel varietà. E quindi lì, solo dopo anni dopo, quando sulla mia pelle ho detto cavolo, ho fatto un spettacolo troppo lungo, ammazza una scocciatura infinita, oppure cavolo, ho fatto un spettacolo troppo corto. L'unico spettacolo che è riuscito a vedere mio padre, Brothers, facevo la regia, ed era troppo corto, me ne sono accorto. Una volta finito 55 minuti, mio padre l'unica volta mi ha fatto un complimento, ho detto ma lo sai che ha fatto una bella cosa? Ma perché dura così poco? Non mi ha mai fatto un complimento quando io studiavo come attore, no? Mi dicevo un complimento in quell'occasione, dicevo, ma sai che era proprio carino, ma però durava un po' poco. Quando invece avevo 16 anni, lo accompagnavo nei suoi recital teatrali, dove lui cantava ovviamente, no? Io presentavo dei miei compagni, facevo quindi il conduttore, no? E poi avevo piccoli interventi, ma piccolissimi, in cui presentavo mio padre la sua carriera come una star, e mi occupavo ovviamente di dare l'intervallo, di riprendere dopo l'intervallo e presentare i miei amici che facevano un piccolo quadro di una coppia comica, e poi ripresentavo mio padre, eccetera. Una volta, a causa di una ragazza d'estate, mi sono presentato con 2 minuti di ritardo. Sono arrivato per strada col mio tergisacco, il mio vestito, no? A tracolla. E non c'era la macchina, non c'erano. Io ho detto, ma scusa, ma com'è possibile? Non c'erano i cellulari, no? Qualcuno mi ha avvertito, a me no. Quando l'ho rivisti a 1 del mattino, che io ero fuori dalla porta di casa e aspettavo, mio padre ovviamente non mi ha guardato in faccia, mia madre mi guarda e mi fa, scusa, ma dov'eri? Ho fatto, ma come, dove eravate voi? Ho fatto, io alle 7, mi sono fatto, alle 7, ho fatto, sei sicuro che alle 7 eri per strada? All'appuntamento? No, sono state le 7:02. Ah, ecco. Arriva mio padre, ho fatto, la prossima volta non ti metto neanche in cartellone, puoi stare tranquillamente a casa. Cioè mi avevano lasciato a piedi perché io avevo tardato 2 minuti. E queste lezioni qua io ancora adesso le impongo ai miei allievi quando insegno, me le impongo io per primo, sono esigentissimo con me stesso, cioè una roba quasi un nazista, devo dire. E queste sono le lezioni, insomma, che ho appreso da lui e che mi hanno aiutato a interpretare il lavoro con grande disciplina, grande serietà e professionalità.
Beh, diciamo, è un grandissimo insegnamento, no? Quindi e sei cresciuto bene.
Speriamo, sì,
senti, quindi appunto dicevamo, cioè, tu comunque hai lavorato tanto già, soprattutto, no, non dico soprattutto perché sono veramente tante le cose che hai fatto, però c'è un lavoro sul quale vorrei puntare un po' l'attenzione, che è quello di Casanova. Tu eri l'unico attore italiano nel Casanova di Lasse Hallström. Tra l'altro hai lavorato con il grande attore protagonista, no? Ecco, non... Aspetta, questa, vabbè, la rifacciamo, perché non... No, più che altro perché non so come si pronuncia. Heath Ledger, giusto?
Heath Ledger.
Heath Ledger.
Heath Ledger.
Heath Ledger, ok. Quindi vabbè, rifacciamo la domanda. C'è un film sul quale io voglio puntare l'attenzione ed è il Casanova di Lasse Hallström, nel quale tu poi sei l'unico attore italiano e hai potuto lavorare anche col grande Heath Ledger. Come ti sei trovato in questa produzione internazionale? E magari ora facendo anche un paragone, cosa pensi ci sia di diverso invece nelle produzioni italiane?
Guarda, devo dire che lavorare con gli americani era stato, era ed è tuttora un sogno, insomma, che spero si ripeta. Io mi tengo una persona molto fortunata, avevo seminato moltissimo in quegli anni e quindi è stato quasi fisiologico, no? Perché avevo fatto un percorso lavorativo variegato che mi ero sempre impegnato come attore, quindi mi mancava una cosa del genere. Volevo tornare al cinema e la grande fortuna è stata di tornarci con un lavoro che apriva la mostra di Venezia nel 2005. In costume, con un grande regista, premio Oscar, con tanti premi Oscar, anche se Heath Ledger poi lo prese postumo anni seguenti, anni dopo, per Il Cavaliere Oscuro, no? Sì, sì. Però c'era Jeremy Irons che l'aveva già vinto, c'era Lena Olin che l'aveva vinto per Chocolat, Lasse Hallström è stato candidato diverse volte. Guarda, lavorare con gli americani devo dire che è bello, perché loro mettono tutti a proprio agio e soprattutto non ci sono differenze. Nel momento in cui un attore, seppur italiano, partecipa a una produzione del genere, loro hanno un rispetto, un modo di accoglierti e diventa subito alla pari. E questo, devo dire che non mi ha sorpreso, mi ha fatto molto piacere, ma non mi ha sorpreso perché mio padre mi ha sempre detto che gli americani avevano un modo di prendere il lavoro completamente diverso dal nostro, che avevano più rispetto per la professionalità e più rispetto per la gente, no? Un attore comunque è una persona, non è, certo, privilegiato, per carità, ma non è, non ha sangue blu, non è un benefattore, cioè non è il Papa o il Dalai Lama, per dire, no? E quindi voglio dire, un attore è sempre un attore che ha bisogno del pubblico, è comunque una persona. E io a suo tempo, insomma, quando mi sono trovato sul set, ho lavorato 2 mesi e mezzo, ed è stato chiaro il rapporto alla pari, cioè se tu sei qui un motivo c'è, vuol dire che qualcosa vale, vuol dire che non sei l'ultimo arrivato, che non sei un raccomandato, che sai il fatto tuo. E questo da parte di tutti, da parte di Jeremy Irons come da parte di Heath Ledger, gente con la quale io, che ne so, giocavo a dadi durante le pause, andavo a mangiare a pranzo e cena continuamente per 2 mesi e mezzo. Perché siamo sullo stesso piano, perché loro sono rispettosi della professione, si rendono conto dei vantaggi che hanno e non è che fanno un torto. Nel momento in cui tu entri nella loro dimensione, che non è poi così lontana, basta che tu faccia il tuo lavoro con professionalità e serietà, e se ti trovi lì un motivo c'è, e che loro hanno grande rispetto di questo, non ti trattano come uno dall'alto, non ti guardano dall'alto in basso, diventi uno di loro perché se sei lì un motivo c'è. Io devo dire che mi sono trovato molto bene per il rapporto che ho avuto con appunto questi protagonisti, che è stato poi duraturo, con alcuni di loro ancora ci sentiamo a distanza di anni, e soprattutto, ecco, un rapporto autentico, è vero, verace, che è una cosa che mi dispiace dire, ma i miei colleghi non hanno, certe volte, no, maschi o femmine, non sanno trattare allo stesso modo le altre persone, non solo il pubblico, ma anche proprio gli stessi colleghi con cui condividono un set. Sulle differenze, guarda, la cosa incredibile sono, quando ci sono tanti soldi c'è tanta possibilità per provare, si può buttare tanto materiale, per cui si può girare di più, si può girare tanto, ci si può permettere anche lunghe pause. Io mi ricordo che facevamo queste private rehearsal, no? Queste prove private in cui erano presenti il sottoscritto italiano, il regista svedese Lasse Hallström, ovviamente tutti parlavano in inglese, l'aiuto regista francese di origine polacca che parlava in inglese, Heath Ledger che è australiano ma parlava in inglese, Lena Olin che è svedese e parlava in inglese, Oliver Platt americano parlava in inglese, Jeremy Irons britannico anche lui in inglese e Omid Dialili che era iraniano trapiantato in Inghilterra e parlava in inglese, io l'unico italiano. E il direttore,
un cast eterogeneo proprio.
Quando presenziavi a queste prove e tutti parlavano in inglese, era tutto un rimbalzo di accenti, di cose, che tu alla fine eri un po' frastornato. Tu calcola che una troupe di un film del genere di media consta di 300 persone, che cosa succedeva? Che quando noi giravamo nelle sale più importanti, le stanze di Casanova, come di Paprizio, eccetera, che hanno i personaggi appunto del film, noi facciamo queste prove assolutamente isolati. Questo è il numero che ti ho detto, 8 persone massimo. Quando avevamo finito la prova, che poteva durare anche mezz'ora, tre quarti d'ora, in cui il copione veniva completamente dimenticato, perché tutto aveva una dimensione differente, il copione doveva essere completamente stracciato e buttato, perché la dimensione era il movimento e quindi le battute cambiavano di volta in volta, tagliate, cucite, messe, rimesse, tolte. Ok, adesso potete chiamare la troupe. 200 persone entravano nella sala, si attaccavano spalle al muro, si attaccavano alla parete e seguivano la nostra prova, che ormai era la prova definitiva, perché tutti dovevano vedere che qual era la vera scena, no? Per poi illuminare, sistemare, toccare, mettere i costumi, fare le parrucche e via discorrendo. Questa è una cosa straordinaria. Però ecco, non pensiamo che, seppur fossero, siano produzioni americane, anche loro non abbiano i loro problemi. Noi corriamo, noi tagliamo, loro che cosa fanno? Corrono, tagliano. Una volta ha piovuto sul set a Venezia e ho visto degli assistenti volontari con i phon a tentare di asciugare il pavimento, cioè che poi il cemento sostanzialmente, asciugare il sale perché facevano gli aloni. Cioè vedevo delle cose anche straordinarie, ma tipiche follie, no? Quindi se tu pensi che in Italia succedono delle cose strane perché vedi come lavoriamo, no, anche in America succedono cose strane, anzi diciamo stranissime.
Beh, diciamo, sono vuol dire che anche loro sono come noi, no? Noi li vediamo sempre così distanti, così diversi, invece
sono umani.
Anche loro, sì, sono umani, infatti. Senti, vogliamo concludere con i tuoi ultimi, cioè quello, i tuoi progetti attuali, quello su cui stai lavorando. Avevamo detto all'inizio che dai primi dell'anno, cioè dall'inizio dell'anno, che c'è in libreria la tua opera letteraria dal titolo Io Clarence, e poi stai lavorando con Pupi Avati per la fiction Un matrimonio, e poi c'è una web series di cui tu vuoi parlare, giusto?
Allora, sarò brevissimo. Allora, Io Clarence è tratto da una mia commedia di successo che si chiama appunto l'omonima, Io Clarence, dalla quale abbiamo poi sviluppato una web series. Da lì un po' è partito tutto, episodi da 3 minuti per il web, autofinanziati o finanziati dagli sponsor, insomma. Il progetto web series mi è sempre interessato sin dal 2008. Sono molto contento che adesso sia un po' esploso il fenomeno, è giusto che sia così, ci sono anche delle cose molto interessanti. E io a un certo punto, la mia, diciamo, socia, praticamente ho cominciato a scrivere un nuovo format che si intitola Vita da Avatar, un nuovo concept, la storia dei personaggi dei videogiochi quando la console è spenta. Che cosa fanno? Cioè, vivono in una piazza Avatar e ci spiano attraverso questi enormi monitor quando non giocano, cioè quando non sono utilizzati da noi giocatori. Questi personaggi che vivono di vita propria, quindi che ne so, il cavaliere, la principessa, il boss di fine livello e via discorrendo, ci spiano, guardano le nostre vite, guardano cosa facciamo, cosa combiniamo, no? Ci prendono in giro, ci criticano, hanno una lingua tutta loro per comunicare, eccetera. Anche lì episodi da 3 minuti, una storia molto, diciamo, un mondo a parte, Gameland, un linguaggio a parte, come puoi immaginare, ed è completamente dedicata al popolo del web, come puoi immaginare, perché di fatto parliamo di internet, parliamo di videogiocatori, di player, parliamo di Sims, che l'uomo ha fatto a propria immagine e somiglianza, quindi tutti gli avatar li odiano a morte, perché i Sims non devono lavorare, devono solo godere, mentre i giocatori lavorano, giocano, ma di fatto lavorano, no? Perché per loro giocare è lavorare, no? È un lavoro. Insomma, questo è il mondo di vita d'Avatar. E al momento sto girando invece, ecco, passiamo a cose meno complicate, no? Sto facendo una fiction con Pupi Avati, Un matrimonio. Dal 48 al 2005 è la storia di questa famiglia, che è un po' la storia della famiglia di Pupi Avati, con Michela Ramazzotti, Flavio Parenti, mia mamma è Katia Ricciarelli. Una grande esperienza, perché tra l'altro sono tra i pochissimi attori che copre tutto il periodo, quindi faccio tipo 4 ere fino alla fine, che ho 78 anni e chiudo la serie con Michela Ramazzotti, e sono, devo dire, felicissimo, no? Ho potuto fare sia il diciottenne, il quarantenne che l'ottantenne,
e anche questi sono i miracoli del cinema, no?
Devo dire di sì, ma anche il destino, perché mi fosse capitato fra qualche anno fa, non avrei potuto fare un ottantenne, no? Perché il mio viso non aveva la conformità. Invece, l'avessi fatto fra qualche anno, non potevo fare più il diciottenne, no? E al trucco hanno fatto miracoli, sono sincero. Però, sai, Adesso io ho una luce negli occhi che mi consente di fare sia 18enne che con un trucco consono, ti dico solo 3 ore e un quarto di trucco, riesco a fare pure un vecchio di 78 anni. E, ovviamente è una grande esperienza, Avati è uno che ti mette sotto, ti mette a dura prova, che è molto duro, è molto esigente. Io dico sempre di essere tornato a scuola, perché mio padre era uno che mi ha insegnato a essere diligente, a essere preciso, a non farmi sfuggire nulla. Ultimamente, negli ultimi anni, ho lavorato in tante fiction dove si corre, i tempi produttivi sono ridottissimi e non hai la possibilità di approfondire certi aspetti del personaggio, di dialogare tanto col regista, e invece con Avati è così.
Quindi io ti faccio un in bocca al lupo per questo interessante progetto. Ciao Adelmo.
Ciao Antonella.